L'Italia di Spalletti cala il poker contro il Malta, ma a Napoli c'è grande attesa per conoscere gli esiti degli esami strumentali di Victor Osimhen. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno e buona domenica a tutti i nostri amici marziani. Vi sento già spadellare per chi non sta già mangiando, quindi vi invidio abbastanza, devo essere onesta, però vi do il benvenuto con grande gioia a questa puntata di Marte Sport Live. Dalle 13 alle 14 vi parleremo chiaramente di calcio con uno sguardo particolarmente attento sul Napoli, come di consueto un Napoli che insomma tra il commissario di Rudy Garcia e questa ritrovata fiducia a tempo determinato e il caos che ha avvolto nelle ultime ore Victor Osimhen sia in campo per questioni calcistiche, lo ricordiamo, l'infortunio rimediato due giorni fa venerdì con la sua nazionale, con la Nigeria contro l'Arabia Saudita. Ancora non si conoscono gli esiti degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore nigeriano. Il Napoli è in attesa chiaramente di conferme, o meglio di notizie da parte della nazionale nigeriana, ma il calciatore tornerà a Napoli. Secondo alcuni quotidiani, alcuni organi di informazione nigeriani, il calciatore avrebbe già fatto ritorno a Napoli, non ci sono conferme però dalle nostre parti. In ogni caso domani il calciatore si unirà agli azzurri e chiaramente sarà sottoposto a nuovi esami dallo staff medico del Napoli, che è rimasto in contatto per tutte queste ore lunghissime con la nazionale nigeriana, chiaramente per avere notizie speriamo rincuoranti. Si è parlato di un problema al tendine del ginocchio destro, ma ovviamente è tutto da confermare, quindi c'è grande attesa da questo punto di vista, ma anche dal punto di vista extracalcistico, perché Osimhen è stato travolto da una questione familiare in base alla quale il cognato lo avrebbe pubblicato appunto un video sui social in cui accusava Osimhen di aver fatto arrestare la sorella e i figli per questioni economiche legate al trasferimento dal Lille al Napoli. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Non c'è pace da queste parti nelle ultime settimane. Vi do il benvenuto, dicevamo, a Marte Sport Live. Chi vi parla è Manuela Castelli, in regia Gigi Soriani, ma vado subito al telefono dal collega espertissimo di calcio Marco Bucciantini di Sky Sport. Bentornato su Marte.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Marco, l'Italia, parliamo prima di tutto del calcio italiano. Spalletti, l'Italia di Spalletti cala il poker contro il Malta, e insomma è un buon messaggio in vista però della partita probante che è quella di martedì, che non sarà comunque decisiva, contro l'Inghilterra.
Beh, intanto sono stati bravi a fare il loro in queste partite con Spalletti, a vendere la prossima partita non disperata, ci siamo arrivati, che è la condizione migliore per continuare a lavorare, a proporre qualcosa che non è né tanto distante, è nel solco di quello che la nazione sta cercando di fare da tanti anni. Però poi Spalletti è un allenatore che ha proprio bisogno di metterci del suo, le sue idee, che con lo scudetto di Napoli ha anche adesso un alone per cui seguirlo è anche un po' mitico, no? Dove anche un calciatore si sente a riparo, sicuro nel doverlo seguire, quindi siamo a me ha fatto una buona impressione, soprattutto perché vedo questo afflato fra Spalletti e la squadra. In questo momento ti stanno aiutando dei giocatori che magari non erano titolari nella formazione tipo Bonaventura e Berardi, che il campionato offre, che lui raccoglie. A me piace, l'ho detto, la nazionale in generale, di Spalletti in particolare, in questo momento può essere la cosa migliore che può esprimere il calcio italiano in una settimana che ci rimette dentro le patologie inestirpabili.
Infatti mi hai fornito l'assist perfetto, devo dirlo, perché la mia prossima domanda per te avrebbe riguardato e riguarda proprio l'ennesimo scandalo che ha travolto il calcio italiano, il caso calcio scommesse, ma insomma è possibile che il calcio italiano debba perdere così tanta credibilità un anno sì e l'altro pure? Come far fronte a questo problema?
Sì, allora io mi sforzo di dire scommesse nel calcio, perché calcio scommesse fa riferimento nella storia d'Italia a un periodo in cui in accordo con la criminalità tutto toccavi le partite che giocavi. Qui siamo a una cosa molto differente, qui siamo a scommesse nel calcio, cioè in un'epoca in cui è possibile anche per il più incallito dei ludopatici essere ludopatico senza compiere reati né penali, cioè scommettere su siti illegali che ingrassano il maiale, cioè la criminalità organizzata, né reati federali, cioè scommettere sul calcio, perché se sei un tesserato di calcio puoi scommettere su tutto, sulle corse dei cani, su chi sputa più lontano, su tutti gli sport americani, sui 15 dopo 15 delle partite di tennis dei challenger africani, puoi scommettere su tutto, ma non puoi scommettere sul calcio. Ecco, ci sono due fattispecie di reato che sono in questo momento che riguardano quelli che scommettono, quindi però è molto diverso, per fortuna, dal calcio scommesse, cioè dall'influenzare partite, quindi di conseguenza campionati, regolarità, perché sei in mano alla criminalità. Certo, se ti indebiti per scommesse illegali con certa gente, poi finisci che qualcosa devi rendere conto. Speriamo che non sia già arrivati a questa situazione. Poi rimaniamo alle scommesse nel calcio, più che calcio scommesse. Ora sento trattati sociali sulla ludopatia. La ludopatia è una malattia vera, sociale, culturale, moderna, ma non è solo ludopatia. Perché, come ho detto in prefazione di questo intervento, anche il più incallito dei ludopatici può sfogare questa malattia, soffrire questa malattia senza compiere reati. Quindi è qualcosa di diverso, è il non saper riconoscere un limite morale, etico al dover vivere oggi una situazione di assoluta smisuratezza e sproporzionalità a quell'età. Cioè, ricordiamo, quando sentiamo l'autopatia e siamo vicini a chi è malato, sempre, anche se guadagna miliardi, ma non è solo l'utopatia, può essere benissimo l'utopatico, ci sono stati esempi di calciatori ludopatici in questi ultimi anni, che però non hanno mai violato le regole.
Esatto.
È quello che mi sconvolge, quello, cioè non è solo l'utopatia, è avere la necessità di compiere un atto andandosi a sistemare nei siti illegali, scommettendo sul calcio di nascosto, per comunque violare le regole. Questo è sconvolgente.
È proprio una ritrosia quasi inconscia, ribelle, ad accettare una regola, una. Quindi è davvero incredibile che si possano verificare cose di questo tipo per calciatori, tra l'altro, che non vorrei cadere nella retorica, davvero hanno il mondo ai loro piedi. Quindi mi piace la tua analisi, che va ben oltre, insomma, la ludopatia, che prova ad entrare un po' più nella specificità del caso in questione. Marco, parliamo però di calcio giocato, perché insomma proviamo a immaginare cosa sarà il Napoli che affronterà il Verona con questo commissariamento, questa fiducia a tempo nei confronti di Rudy Garcia. Cosa ti aspetti? Può bastare?
Guarda, il Napoli ultimamente ha fatto anche delle buone partite. Il Napoli ha dei problemi quando cambia il livello dell'avversario, perché poi si può anche vedere una netta differenza nell'organizzazione durante le partite, nell'idea di dove stare in campo, cioè dove piazzare la linea strategica della squadra, che era ovviamente più alta con Spalletti, ma uno può anche decidere di metterla più bassa. Però poi alla fine il Napoli ha perso tre partite, tutte e tre al Maradona, quando ha affrontato tre avversari di livello superiore rispetto agli altri, cioè Lazio, Fiorentina e Real Madrid. Partite non tutto uguali, la sconfitta più netta nell'impressione è proprio quella con la Fiorentina. La Fiorentina veniva da una partita di Coppa il giorno dopo al Napoli, quindi c'è anche quello da considerare. Poi io sono d'accordo con te, la parola commissariamento ci sta, però io mi domando sempre quale quale dubbio metti in un ambiente quando sai che un allenatore ha una fiducia a termine? Da che parte lo fai tifare un ambiente? Da che parte lo fai stare? Perché dice sì, ma tutti devono essere professionisti. Ma è vero, ma tutti sono professionisti e i tifosi sono i maggiori professionisti del pallone, perché i tifosi vogliono solo vincere, vogliono star bene, vogliono vedere giocare bene, vogliono vedere tifano la loro squadra. Però c'è sempre quella parte dentro che non ti fa vivere appieno le cose, se sai che un risultato ti può liberare da una presenza che in questo momento non senti in sintonia col Napoli, con la storia del Napoli, con la storia recente. Quindi ho sempre dei dubbi sulle cose a te, ho sempre dei dubbi sulle cose a termine. Infatti spero che invece, magari a termine, ma sia raccontata allo spogliatoio come una fiducia incondizionata. Il miglior Napoli della stagione lo hai avuto dopo che De Laurentiis, un minuto dopo il termine della partita di Bologna ha detto a tutti abbiamo trovato una direzione, e allora hai avuto 10 giorni in cui sembrava il vecchio Napoli, no? Sì. E poi hai scoperto che magari dipendeva anche un po' dall'avversario, però hai avuto 10 giorni in cui ti è sembrato di avere il vecchio Napoli, con l'Udinese, con Lecce, per certi versi anche con Real, perché in quel momento hai dato una direzione solo a tutto il gruppo. E secondo me è una cosa diversa da passare 10 giorni in cui si capisce che hai dei dubbi, però trovi ingiusto anche da un punto di vista morale, anche da un punto di vista personale. Io qui lo capisco il presidente, trova ingiusto prendere una decisione adesso, ma in realtà in un senso o nell'altro la vita premia le decisioni, non le indecisioni. È così, no?
Cioè, sì, ma magari anche quelle dichiarazioni alla Lewis in cui di fatto ha sfiduciato pubblicamente Urbi e Torbi Rudy Garcia forse dovevano essere fatte in un altro contesto, o comunque quando c'era il sì definitivo della sua prima scelta come alternativa, perché così sembra solo una gran confusione e diventa complicato districarsi. Ti ringraziamo Marco per essere stato con noi, ti seguiamo su Sky Sport.
A voi, ciao.
Grazie a Marco Bucciantini. Prima di andare in pubblicità, però, un doveroso ricordo al maestro di giornalismo Vincenzo Pinto, da poco divenuto addetto stampa del Savoia, venuto a mancare nelle scorse ore. La redazione sportiva ed artistica di Radio Marte si stringe al dolore dei suoi cari, insomma un vero e proprio maestro di giornalismo. La campagna all'Italia perde davvero tanto con la sua scomparsa. Sono le 13:17, vogliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339 966-9990, che Napoli vi aspettate a Verona, e soprattutto avete fiducia nella fiducia a tempo nei confronti di Rudy Garcia? Vi aspetto.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Le 13:20, questa è Marte Sport Live della domenica, vi facciamo compagnia in questo orario dedicato al pranzo, all'autopasto domenicale, parlando chiaramente del Napoli e di calcio. 339-666-9990 per continuare ad interagire con noi tramite WhatsApp ed eventualmente porre le vostre domande al nostro prossimo ospite, che è Marco Giordano, responsabile TV Play. Ciao Marco, bentornato su Marte.
Soprattutto spieghiamo al popolo di Radio Mar che cosa cucina la Castelli la domenica, che a me sembra cosa buona e giusta.
Ma perché lo vuoi far deprimere il nostro pubblico?
Mamma mia, ma manco così però,
Cioè, dai, voglio dire, abbiamo iniziato, già gli argomenti sono pesanti, diciamo,
per esempio, la genovese come la fai?
Ma io la genovese non la faccio, tra le altre cose io non mangio carne.
Mamma mia.
Quindi tu mi becchi
quante bestemmie tutte assieme. Solidarietà a una persona che conosco io che mi è molto cara. Solidarietà.
No, però
solidarietà.
Devo dire
solidarietà e basta.
Segniamo un bello pietoso, che dici?
Segniamo un'altra punta, non un velo.
E magari potremmo iniziare ad utilizzarle, perché fa un caldo veramente che sembra di stare in piena estate.
Vabbè, ma io sono veramente allibito, cioè non,
ma sono vegetariana da 20 anni, 22
anni. Ho capito, ma non, cioè chiedi al popolo di Radio Marte se pensano che tu debba saper fare la genovese.
Ecco, chiediamolo, provate a risponderci al 339-666-9990. Come avete visto, il nostro ospite, che voi ben conoscete e non so perché amate moltissimo,
credo che amino moltissimo, però va bene.
No, almeno nelle mie ore posso testimoniarlo. Detto questo, però.
Ma c'è amore? Ma la domanda è: c'è amore?
C'è amore, assolutamente.
C'è amore su Marte.
C'è amore su. Allora Marco, parliamoci.
Non sappiamo se c'è acqua, però.
No, non lo sappiamo, lo scopriremo.
Però l'amore c'è.
Lo scopriremo solo vivendo. Detto questo, Marco, tornando a iniziando a parlare di calcio. L'Italia di Spalletti ha vinto 4-0 contro un modestissimo Malta, va detto, però molti nostri amici ti chiedono, in particolare Francesco da Afragola ti chiede: ma Raspadori ha reso di più come ala, ma non c'è un equivoco tattico grande quanto una casa sul giocatore napoletano?
Vero, i nostri amici, cattivoni bricconi bricconcelli. Ragazzi, allora Raspadori o fa il 10 o fa il 9, tercium non datus, almeno nella mente di Raspadori e in quella di Spalletti lui o fa il 9 o fa il 10, nel senso che o fa l'attaccante a supporto della prima punta, che chiaramente va a prendersi gli spazi, o fa la prima punta. Che Garcia voglia utilizzarlo, c'è stato un esperimento in Turchia di Raspadori mezzala, quando c'era il ritiro in Turchia fatto durante il mondiale da parte di Spalletti, ma questo affonda ormai in memorie lontane, che Garcia voglia farlo giocare o da esterno o da interno di centrocampo, perché deve assolutamente far giocare Raspadori, perché questa è la linea di quest'anno della società. Poi si rischia però l'effetto opposto, perché da un lato vuoi valorizzare un giocatore, dall'altro rischi di penalizzare un calciatore, perché chiaramente poi non è mica detto che quel calciatore renda, evidentemente, se tu lo usi in un certo modo, come lo sta facendo giocare Garcia in alcune circostanze. Allora qual è la cosa? Ma io ho Osimhen, non gioco con il trequartista. Benissimo, allora si può capire come evidentemente evolvere la figura di questo giocatore. Non c'è niente di male a provare in determinate partite il 4-2-3-1, non sta mica scritto che Zielinski deve giocare tutte le partite, le deve giocare Anguissa, le deve giocare Lobotka o chi che sia. Si può evidentemente iniziare un percorso, però che deve essere chiaro, determinato. Noi vogliamo fare questa roba qui, la voglio fare. Questo non è finora stato così standardizzato, ecco, e va da sé che c'è una difficoltà obiettiva in questo momento a capire che cosa si debba fare con Raspadori, che è un grandissimo giocatore, è un ottimo giocatore e che deve evidentemente trovare il suo spazio anche a Napoli, oppure si facevano altre scelte.
Ecco perché Marco, la situazione sembra alimentare, o meglio non sembra, alimenta dei dubbi proprio sulla costruzione di questa squadra in sede di calciomercato.
Sì e no, nel senso che le grandi squadre, cioè solo noi alle volte viviamo come un dibattito devastante, ma Raspadori. Ragazzi, le grandi squadre sono fatte di grandi giocatori. Più ne hanno, più evidentemente hanno soluzioni, perché poi non è che tu puoi giocare sempre allo stesso modo, anche se giochi 4-3-3, tanto per dirti, devi cercare di trovare delle innovazioni per cui questo 4-3-3 abbia un aggettivo accanto, ovvero deve essere imprevedibile, perché se diventa prevedibile puoi avere i giocatori migliori del mondo, sì, alcune partite le vinci, però le altre, appena il livello si alza, non le vinci più, ed è quello che è successo di fatto al Napoli, che appena si è alzato il livello non ha vinto una partita in questa stagione. Fiorentina perso, Lazio perso, Real Madrid perso, le squadre più organizzate da sfrontate in trasferta, Genova e Bologna pareggiato, cioè appena si è alzato il livello, bam, finito il Napoli. Cioè allora c'è bisogno di capire quale deve essere la squadra che deve essere costruita affinché non ci sia, diciamo, questa difficoltà di avere poche alternative. Raspadori può diventare un dodicesimo fondamentale, Raspadori può essere un giocatore che tu metti già a partita iniziata, perché sai che quel 4-3-3 può diventare in qualche modo prevedibile da parte degli avversari, può essere letto. Sono queste le dinamiche che bisogna affrontare.
Chiarissimo. Da qualche istante è in collegamento telefonico con noi l'avvocato Ruggero Di Staso, tra l'altro responsabile della pagina Facebook molto seguita di Calciopoli e dei Reati, opinioni di diritto sportivo, e l'abbiamo contattato anche per poter rispondere alle tante domande che ci stanno arrivando al 339-666-9990 proprio sulla questione calcio scommesse. Bentornato su Marte, avvocato.
Grazie a voi.
Abbiamo in collegamento anche Marco Giordano.
Ciao Ruggero, ciao, buon pomeriggio.
Allora,
chiedo scusa. Sì. Innanzitutto vi dico anticipatamente, evitate di farmi domande su Italia-Malta, perché l'ho vista alla televisione come tutti. Cioè non,
no, va benissimo. Va benissimo.
Cioè non vado allo stadio a vedere Malta, che è praticamente una squadra di Lega Pro, cioè,
ecco.
Con cuore in mano, ve lo dico subito, anticipatamente.
Chiarissimo. No, avvocato, in realtà noi ti abbiamo contattato proprio per fare un po' di chiarezza sulla questione calcio scommesse. Ovviamente la precisazione, lo dicevamo anche off records, è che non dobbiamo aspettare chiaramente i risultati della e l'evoluzione del percorso giudiziario che sta coinvolgendo i calciatori, per il momento 4, poi si vedrà, però un punto della situazione anche in via generica la possiamo fare: qual è l'ipotesi di reato e soprattutto qual è il coinvolgimento possibile, non reale, non accertato, è tutto da valutare, delle società, cosa si rischia?
Allora, partiamo da alcuni presupposti base. L'articolo violato per il momento, speriamo che sia solamente l'articolo 24 del codice di giustizia sportiva, che prevede esclusivamente, atteso che siano state fatte effettivamente delle scommesse, prevede esclusivamente una pena per i giocatori che hanno fatto queste scommesse, comunque per tutti i tesserati, da un minimo di 3 anni a salire. Di squalifica, sto parlando ovviamente solo dal punto di vista sportivo.
Sì.
Poi ci sono tanti però che bisogna vedere man mano, insomma, cominciamo col dire che già Fagioli confessando, e soprattutto confessando, molto probabilmente perché ha confessato, suppongo perché voglia andare verso la pena concordata fra le parti antecedente i vari avvisi, è previsto dall'articolo 126 del codice di giustizia sportiva, che prevede una riduzione in caso la pena concordata fra le parti e il patteggiamento, capiamoci, che prevede una riduzione fino alla metà, avendo poi lui collaborato, tentando lui comunque di collaborare, anche può ottenere ulteriori sconti. Quindi io credo che Fagioli stia cercando di non rovinarsi la carriera, di cavarsela, e io vi faccio i miei migliori auguri a riguardo, con una sanzione, una squalifica anche magari inferiore ad 1 anno, magari in questa maniera si salva ancora, ce la fa ancora a partecipare agli europei, io lo auguro per lui, non so che dire. Le cose diventano un po' più gravi invece, ma io spero veramente di no,
sì,
nel caso in cui Fagioli o chi per lui o altri, non lo so, abbiano scommesso sulla Juventus stessa, magari scommettendo una sconfitta, cosa vuoi che ti dica, e in tal caso è grave, perché diventa proprio diventa, a parte il fatto che diventa illecito sportivo, e quindi se io per esempio gioco la sconfitta della mia squadra e poi faccio un autogol, una cosa così che non è mai successa nella realtà, ci mancherebbe,
certo.
Mi ricordo il caso Marcello, ma facciamo finta di niente. Supponiamo il caso, e allora in tal caso è illecito sportivo, è articolo 30, e allora solo dal punto di vista sportivo sono almeno 4 anni. Poi bisogna vedere quante partite ha eventualmente alterato, comunque tentato di fare, si può arrivare, come è successo a Moggi, alla radiazione di fatto praticamente. Si può arrivare anche a questo, è tutto da vedere ovviamente.
Chiarissimo, sì, chiarissimo. Marco, la tua
anche
domanda...
No, un momento.
Prego,
non ho
finito. Prego, prego.
Dal punto di vista penale poi la cosa diventa più grave, perché nel momento in cui io entro in campo e altero una partita di calcio facendo un autogol, commetto reato di frode sportiva, e quindi esattamente come per Moggi, per Calciopoli, vado incontro anche a una serie di pene di carattere detentivo.
Sì.
Potrei andare incontro, ma oggi se l'è cavata con una prescrizione alla stragrande, quindi io faccio sempre i miei migliori auguri a tutti a riguardo.
Chiarissimo.
Poi c'è dal punto di vista, poi c'è un altro dettaglio invece dal punto di vista penale. Allo stato attuale ho sentito dire, ed è tutto da vedere questo, perché ovviamente non lo sappiamo, che abbia Fagioli o altri o chi per lui abbiano scommesso su piattaforme che non sono registrate in Italia, e quindi di conseguenza in tal caso c'è il divieto sancito dall'articolo 4, sì, articolo 4,3 se non ricordo male, poi andiamo a controllare meglio, della legge 401 del 1989, la stessa della frode sportiva. La frode sportiva è regolata dall'articolo 1 di questa legge.
Sì.
Questa situazione, questa fattispecie invece è regolata dall'articolo 4,3 e va incontro a un arresto, alla pena dell'arresto mi pare fino a 3 mesi. Arresto, quindi praticamente non commetti, vabbè, piccola parentesi, i reati si distinguono in due categorie: delitti e contravvenzioni. Nel caso in cui commetti un delitto vai incontro alla pena della reclusione fino a... Nel caso in cui commetti una contravvenzione va incontro alla pena dell'arresto. Dal punto di vista pratico non cambia niente, è giusto una precisazione linguistica più che altro. E allora in tal caso però, essendo un arresto, essendo una contravvenzione, puoi, ai sensi dell'articolo 162 bis del codice penale, ricorrere all'istituto dell'oblazione, cioè paghi una certa cifra e la cosa si risolve così.
Perfetto. Avvocato, la ringraziamo, è stato chiarissimo in tutta la sua disamina sulla faccenda. La ricontatteremo quando se ne saprà qualcosa in più e si può operare una prima valutazione. La ringraziamo.
Sì, poi ovviamente il discorso è che io spero ovviamente che in tutto ciò le società non c'entrino,
è chiaro.
Perché sennò,
sì.
Perché sennò diventa ancora più grave la cosa, perché insomma si può arrivare fino alla retrocessione, ma è una cosa impossibile.
Ce lo auguriamo davvero tutti, insomma, anche per restituire questa credibilità già minata al campionato italiano. La ringraziamo, avvocato, la seguiamo anche sulla sua pagina di Calciopoli e dei reati di Ruggero Di Staso, opinioni di diritto sportivo. Grazie a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
Marco, un flash rapidissimo perché siamo in ritardissimo con la pubblicità.
Con il
Verona, che cosa ti aspetti? Prendi la tua palla di cristallo di vetro e dici un attimo, insomma, sei fiducioso oppure piuttosto guardingo?
La partita non è facile, però c'è un'innovazione che è stata introdotta negli allenamenti di Castelvolturno, ovvero quella di andare a giocare contro la Primavera o contro comunque altri avversari potenziali anche nelle partite limite con lo stesso modulo degli avversari. Questo evidentemente consente al Napoli di porsi e proporsi come squadra che inizia un percorso virtuoso per trovare, diciamo, una diversa capacità di affrontare gli avversari in campo. Vedremo se sarà un percorso che porterà il Napoli ad essere anche più imprevedibile, diciamo, durante le partite.
Diciamo, per avere una quadratura tattica che abbia un senso, diciamo così.
Vediamo.
Stiamo a vedere, ti risentiremo a breve. Salutiamo intanto Marco Giordano, direttore di TV Play. Ciao Marco.
Ciao Emanuela, presto.
Allora, noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Fiducia nei confronti di Garcia, cosa vi aspettate dalla partita contro il Verona tra una settimana, anzi meno, perché si giocherà sabato pomeriggio. A tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Napoli. Le 13:38, bentornati a Marte Sport Live della domenica, al microfono Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani. Ai noi, ma detto questo, voi cosa state cucinando? Io inizio ad avere un certo languorino. Gigi, tu hai fame? Non vi traslo citandola testualmente la risposta del nostro tecnico e DJ, tra l'altro DJ anche al Maradona, quindi insomma rifatevi le orecchie quando sarete al Maradona a seguire gli azzurri, perché tutta l'ottima musica del pre-partita e anche dell'intervallo è a cura del nostro Gigi Soriani. Detto questo, però, riprendiamo a parlare, a farlo seriamente, di Napoli, e lo facciamo col collega di Cronache di Napoli Marcello Altamura. Bentornato su Marte, Marcello.
Buongiorno a voi.
Allora, Marcello, Victor Osimhen, non ne abbiamo parlato ancora nell'arco della trasmissione, abbiamo affrontato tanti altri temi, però Victor Osimhen sembra non trovare pace tra l'infortunio, di cui ancora si deve conoscere l'entità e la prognosi, e poi anche le questioni extracalcio. Insomma, un periodo complicato per il bomber azzurro.
Sì, un periodo complicato che tra l'altro non ci voleva, perché coincide con un periodo estremamente complicato del Napoli, per cui speriamo ora domani aspettiamo l'esito di di questi esami specialistici che Victor farà a Napoli, e speriamo effettivamente che non ci sia questo interessamento al tendine del ginocchio di cui si sta parlando in Nigeria, perché è chiaro che se fosse così importante l'entità dell'infortunio, il Napoli lo potrebbe perdere per un tempo lungo, e questo anche unito al fatto che Osimhen a gennaio non ci sarà perché andrà in Coppa d'Africa, insomma sarebbe veramente una iattura. Quindi diciamo che quest'annata per il Napoli non è cominciata con il segno giusto. No. Sembra un'annata, non voglio dire segnata, però dove il vento certamente non spira a favore.
Marcello, io colgo l'occasione per chiederti una cosa che ho notato e che mi ha abbastanza, diciamo, colpita. Garcia, più volte sollecitato sugli obiettivi del Napoli, ha detto rientrare tra i primi quattro posti. Chiaramente il Napoli non può perdere la Champions, ma è possibile che gli obiettivi societari fossero solo questi e non ci fosse la voglia di, una volta confermata quasi tutta la squadra, perché è andato via solo Kim e poi Lozano, di ambire a rivincerlo questo scudetto? Perché un po' l'atteggiamento sembra davvero rinunciatario, è una sensazione.
Ma allora, sicuramente nelle idee di Aurelio De Laurentiis c'era il progetto accarezzato di mettere un altro allenatore alla guida di una squadra che giocava col pilota automatico, e non solo vince, ma io dico in maniera un po' maliziosa, dimostrare anche che senza Giuntoli e senza Spalletti il Napoli avrebbe comunque vinto, e che fondamentalmente il perno su cui girava il progetto Napoli era lui. E questo anche ci sta, e in parte è vero, perché certamente il presidente è un perno del progetto, ha vinto lo scudetto, ha portato il Napoli a grandi livelli, quindi per carità, lungi da me disconoscere i meriti di De Laurentiis. Però diciamo che in questa cosa fosse appeccato un po' di presunzione, perché non ci sono soltanto queste componenti. Poi io credo che la mission, come dicono quelli bravi, di Garcia all'inizio stagione, consegnata dal presidente, era rientrare tra le prime quattro più che vincere lo scudetto, quindi almeno tra le prime quattro. E poi la mission vera, principale, che è quella di cui si preoccupa il presidente, e fare più strada possibile in Champions League, perché il Napoli ha l'obiettivo di rientrare nel mondiale per club del 2025, e se il Napoli non supera almeno gli ottavi di finale, quindi non va agli ottavi, che sono quattro punti portano quattro punti per il ranking del piazzamento del mondiale per club 2025, è una sciagura da un punto di vista di finanziario e di immagine. Per cui io credo che, certo, Garcia, giustamente tu dicevi, ha messo un po' le mani avanti, però in realtà l'obiettivo vero, concreto della società è quello di staccare il biglietto per la prossima Champions League, ma anche di fare strada, magari replicando quel fantastico cammino che la squadra di Spalletti aveva fatto lo scorso anno.
E proprio per restare in tema Champions, ti leggo il messaggio del nostro amico Peppe, che dice: io sono più preoccupato per la partita di Champions League contro l'Union Berlino che per quella di Verona, cambierei subito con Tudor. Secondo te è stata la scelta giusta quella di confermare Garcia, ovviamente sulla base dei risultati che il Napoli ha raggiunto fino a questo momento, ma soprattutto dell'atteggiamento della squadra visto in campo?
Guarda, in realtà è stata una scelta obbligata, perché io credo che De Laurentiis in cuor suo sperasse in un sì di Conte, e forse nelle settimane scorse ci aveva anche creduto. Ma il fatto che Conte abbia detto di no lo ha fatto ritrovare, lo ha riportato indietro un po', no, alla situazione del gennaio 2021, quando lui, dopo Verona, voleva cacciare Gattuso, voleva le dimissioni di Gattuso e anche di Giuntoli, salvo poi non avere in mano nulla, non avere in mano un allenatore che potesse subentrare. Chiamò Benitez, però Benitez, insomma, lo gelò un po', e quindi lui non aveva niente. Purtroppo si è verificata questa situazione, cioè lui aveva puntato su Conte, pensava che Conte gli dicesse di sì davanti a un'offerta importante di 8 milioni l'anno di ingaggio, e poi si è ritrovato a dover gioco forza, dopo averlo esautorato a parole a Roma, e doveva per forza rimettere in sella Garcia. Non so, sinceramente, per restare alla domanda dell'ascolto, al messaggio dell'ascoltatore, non so sinceramente se questa sia una scelta vincente. Io mi auguro che il presidente abbia compattato soprattutto la squadra, perché non ci nascondiamo, io credo che la squadra e Garcia, anche se arriveranno a fine stagione, procederanno su due binari diversi.
Sì.
E credo che non questo debba essere palese. Poi non so se la preoccupazione è più per la partita di Berlino. A me, sinceramente, cerco di preoccuparmi per una partita alla volta. E a me la partita di Verona mi preoccupa molto.
Anche a me sì.
Perché è una squadra, a parte che è una bella squadra il Verona, gioca in casa, sappiamo come tenga l'ambiente alla partita col Napoli. Sì. E questo Napoli, se è quello sfilacciato, demotivato che abbiamo visto contro la Fiorentina, sono problemi, perché poi si fa presto a perdere contatto dall'alta classifica. Quindi la Champions League sì, però bisogna anche qualificarsi alla prossima Champions League. Quindi è un momentaccio per il Napoli, veramente un momentaccio. Un
momento estremamente complicato. Speriamo che questo chiarimento, andato in scena a Castelvolturno e durato anche tante ore in due giornate diverse tra De Laurentiis, i vertici societari e lo stesso Garcia, possano portare dei risultati fin dalla partita contro il Verona, perché come dicevi tu, insomma, sinceramente anche a me impensierisce un po'. Ti ringraziamo Marcello per essere stato con noi su Marte, ti leggiamo su Cronache di Napoli.
Grazie a voi.
Grazie a Marcello Altamura. Noi voliamo in pubblicità, ma ci stanno arrivando tantissimi messaggi di sfiducia nei confronti appunto della conferma a tempo di Rudy Garcia e delle parole di Aurelio De Laurentiis alla Lewis. Ne leggeremo qualcuno proprio dopo la pubblicità, aspettateci tra qualche istante.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Bentornati a Marte Sport Live della domenica, gli ultimi 10 minuti in vostra compagnia, e vogliamo provare anche a strapparvi un sorriso, insomma, a cercare di prendere un po' meno, con meno pesantezza, la situazione legata al Napoli, pur senza rinunciare all'analisi giusta che va fatta su un momento complicato che è quello che sta vivendo la squadra azzurra. Chi vi parla è Manuela Castelli, regia Gigi Soriani, ma al telefono ho una combo di due ospiti pazzeschi. Diamo il benvenuto a Silver Mele, giornalista di Canale 8, bentornato su Marte, Silver.
Ciao Emanuela, buon pomeriggio a tutti quanti ci ascoltano.
E poi all'attore, volto televisivo, teatrale, chi più ne ha più ne metta, Gino Rivieccio, bentornato su Marte.
Buongiorno a tutti e fammi salutare con particolare affetto il mio amico Silver.
Grande Gino, buon pomeriggio, grande Gino.
A te.
Allora Gino, noi e i nostri amici radioascoltatori ci appelliamo alla tua capacità, alla tua inventiva, perché davvero il clima che si respira qui a Napoli nelle ultime giornate è quantomeno complicato. Ma secondo te, allora, noi sabato il Napoli giocherà la partita contro il Verona dopo un caos difficilmente spiegabile che è accaduto nei giorni precedenti, insomma, tu che ti aspetti dal Napoli, e soprattutto un po' di ottimismo puoi regalarcelo?
Ma io personalmente farei progetti per il passato, insomma. Metterei invece l'ora legale, il mese legale, tornerei indietro di 3 mesi. Ma so che non è possibile, e allora bisogna andare avanti e sperare che questa settimana di riflessione, sia pure senza molti titolari impegnati nelle rispettive nazionali, sia servita al presidente per chiarirsi un po' le idee. Io sinceramente non so, vedo una situazione, insomma, paradossale. Siamo stati bravi a scassare un giocattolo che era difficile anche da rompere. Se mi avessero detto 4 mesi fa, guarda che fra 4 mesi vi trovate in queste condizioni, non ci avrebbe mai creduto. E quindi ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Ho la sensazione che ci siamo distratti, ci sono distratti, non tanto noi, ma chi di dovere, per i festeggiamenti, perché un bagno di folla, un tributo di apprezzamento, di stima dopo 33 anni, e questo ha portato a distrarsi, e quindi si è sottovalutata la partenza di Giuntoli, di Kim, e soprattutto si è stati presi in contropiede per la partenza di Spalletti. E adesso però c'è un problema che va, come dire, chiarito: la delegittimazione che si è avuta in questi giorni dell'allenatore, che è il problema più serio. Insomma, mandare in panchina a Verona una persona che sa di essere stato messo già in disparte perché si è contattato Conte, si è contattato Tudor, ormai tra la squadra si è capito che insomma non è riuscita a entrare in empatia, in feeling con questo signore, e non so quello che succede. Quindi per fortuna noi napoletani non manca l'ottimismo, e speriamo che Verona invece possa significare anche voltare pagina, perché penso che altrimenti dopo Berlino, tra Berlino e Napoli, Milan, succederà qualcosa.
Silver, vengo subito da te con il messaggio di Luigi Rainone, che ci dice: ma De Laurentiis e Garcia hanno stretto un patto, ma non avevano già sottoscritto un contratto? Ma un patto poi basato su cosa? Sul fatto che alla prima sconfitta il patto si rompa? Per me finisce male.
L'analisi di Vigino è impeccabile, cioè, purtroppo è successo. Noi a cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito al racconto in diretta televisiva di come era e veniva sfiduciato l'allenatore che sarà l'allenatore del Napoli sulla panchina di Verona, e di come si provava a convincere Antonio Conte a diventare l'allenatore del Napoli. Credo una cosa bruttissima, una cosa estremamente pericolosa, una gestione che doveva essere necessariamente migliore, perché lo spogliatoio aveva dato segnali di insofferenza, perché c'era stata la platealità dei VAR ripetuti, sì, nei confronti del tecnico, che era testimonianza di cosa? Di un clima anarchico all'interno dello spogliatoio. E non tralasciamo l'aspetto forse più sconcertante: alcune interpretazioni tecnico-tattiche da parte del mister veramente imbarazzanti, per ultime e forse le più clamorose quelle con la Fiorentina. Ora, da dove si riparte? Si riparte dal fatto che non si è riusciti a convincere Conte, e dal patto di un'unità di intenti all'apparenza ritrovata, per cercare a far gioco, a far punti e rimettere la nave in corsa, visto che comunque ad ora, ecco, non è lontanissimo, impossibile la vetta del campionato e il passaggio del turno in Champions. Tutto estremamente difficile, ma tutto estremamente masochistico, perché come è stato possibile in 4 mesi smontare una macchina perfetta? È il momento del rammarico, ma anche l'unità di intenti, perché ad oggi è questo, quindi bisogna provare a limitare i danni.
No, ma io vorrei aggiungere, scusa Emanuela, perché certo, coinvolgo Silver, è come, faccio l'esempio anche con Silver, è come se mi dicessi, io faccio spesso l'esempio col mio lavoro, è come se mi dicessero: guarda, tu continui il produttore teatrale, mi dicesse: continua ad andare in scena, però nel frattempo hanno chiamato un altro attore, io lo so, perché
è incredibile,
però continua ad andare in scena, poi vediamo, perché nel momento lui non sa se prendere il posto tuo, lo spettacolo, c'ha altre cose da fare, pure di più, pensa io come vado in scena, o come se assi dicessero: continua a condurre la trasmissione tua serale, però nel frattempo ne abbiamo già chiamato un altro, sì, poi vediamo, questo non so se viene, e Silver come la fa il programma? Cioè, ma ti rendi conto? Anzi, l'hai già delegittimato, quindi dico, è stato gestito tutto male. Poi adesso va addirittura a Caffè Volturno, vede gli allenamenti, come se dicesse: ragazzi, ci sono io da garante. Guarda che sì, è una situazione veramente che ci facciamo ridere addosso così, quindi non vorrei essere nei panni del francese, che ripeto, io sono stato tra i primi a prendere le distanze dal suo modo di fare in campo, perché fece un tweet, mi hanno spostato in De Laurentiis, questo dopo Bologna, stasera inviterei un'assemblea per cambiare l'amministratore, quindi sono stato chiaro dopo Bologna-Napoli. Però in questo momento, ti dico la verità, mi sento anche un po' di difenderlo Garcia, da un certo punto di vista, hai capito? Perché sì, è un uomo solo, non so Silver come la pensa.
Certo. No, totalmente d'accordo, e aggiungo, sempre per la serie degli exempla che tu da maestro sai sono fondamentali, è come se noi siamo in redazione e l'editore prende la sedia e si mette vicino al computer di ognuno dei redattori per farmi vedere che cosa sta scrivendo.
Madonna.
Ma è pazzesco. Io credo che lui, Gino, ci abbia provato dopo Bologna, subito, quel tweet, quello era un segnale per dire: ragazzi, qua bisogna andare in un'unica direzione. E penso anche che lui fosse convinto, sì, che le cose si erano messe a posto con Udinese e Lecce. Poi, francamente, io vi dico la verità, al 77esimo di Napoli-Fiorentina,
ma per miracolo non ho spento il televisore, perché tu non puoi mai vincere una partita tirando fuori contemporaneamente Lobot, Zielinski o Osimhen. Cioè, io non lo so, nessuno degli ospiti, degli opinionisti, degli addetti ai lavori si è riuscito a dare una spiegazione, perché comunque questo è un ex calciatore, uno con esperienza internazionale, come si può fare delle interpretazioni del genere? Però, come dice Gino, l'ha scelto Aurelio, l'ha scelto De Laurentiis, e quindi la soluzione o si va alla base, quindi si taglia, oppure non lo so, ora i giochi sono fatti, dobbiamo soltanto sperare
sentiamo
a rotolare nella direzione giusta.
Sentiamo un po' di disturbi in sottofondo. Gino, volevo ascoltare con te e anche con Silver un vocale da parte di un nostro amico. Ascoltiamo.
Accanimento contro questo allenatore non va, non funziona, è negativo. Ora è lui che è in sella, è lui che deve portare avanti un'auto in corsa. Non funziona così, non funziona. Secondo me l'atteggiamento è estremamente negativo. Porta solo danni. Allora vediamo cosa ha fatto l'Italia, per esempio. Sì, va bene, con Malta non è chissà cosa, però abbiamo visto che Spalletti ha portato la squadra italiana a contrastare in alto, e questo bisogna tornare a fare, cercando di ripristinare i meccanismi che già sono ben noti alla squadra. Ma accanirsi contro questo allenatore, secondo me, non è il mio modesto parere, è una stupidaggine, un errore, un grave errore.
È chiarissimo, ma in realtà l'accanimento c'è stato, se c'è stato da parte del presidente De Laurentiis, che l'ha delegittimato, non parlo di accanimento ovviamente, però l'ha delegittimato in maniera anche pubblica e anche evidente, o sbaglio, Silver?
No, è proprio questo il punto della questione. Le scelte si possono fare, le decisioni si possono prendere, sarebbe auspicabile, visto che si parla di uno spogliatoio già scricchiolante, non in maniera plateale, non in maniera pubblica, invece è stato tutto questo. Però vuoi vedere, proviamo a pensarla anche in maniera positiva, vuoi vedere che dopo il chiarimento, dopo questo incontro a metà strada, le parti possano finalmente prendersi? Perché la verità è che Garcia non è scoccata la scintilla, no. Non si sono presi, sono stati, ma anche evidentemente molto lontani, quindi chissà, vuoi vedere che dalla difficoltà nasca finalmente l'intesa? Io voglio sperarlo assolutamente.
Geno, tu lo speri ma ci
non
credi?
Lo so, provo a immaginare cosa potrà dire il presidente ai ragazzi, un po' preoccupato che io a gennaio cacci, insomma c'è qualcosa del genere, perché se no fa scintilla. Cioè, la verità è carattante anche vedere ogni partita qualcuno che lo manda a quel paese. La prossima partita più uno manda Staraci a quello paese, pure Staraci lo manda. Cioè, ormai lo bottaca solo perché è tratto, altrimenti perché è stato sostituito e stava sopra il pensiero, se no l'avrebbe mandato pure lui a quel paese. Ormai è diventato diciamo imbarazzante, perché poi questo non va bene, il comportamento dei calciatori, ci vuole una certa etica, un certo rispetto, certo, per un signore che comunque, come diceva Silver, c'ha un profilo internazionale, è uno che insomma c'ha un curriculum, non è che è uno dell'ultima ora. Poi che stia sbagliando è fuori di dubbio, l'abbiamo capito, non si sono presi, come dice Silver, non c'è stata empatia, e questi poi ragazzi, sai come Spalletti entrava nelle loro teste, lui non ci è riuscito, non l'ha saputo fare, ha fatto qualche uscita diciamo scriteriata, dire non ho mai visto il Napoli l'anno scorso, insomma come se avesse preso le distanze da Spalletti e da quella squadra, è stato un autogol, è stato boomerang, ma noi che siamo tifosi del Napoli a prescindere da tutto dobbiamo solo augurarci adesso che la barca si raddrizzi, perché sennò prevedo un campionato difficile.
Assolutamente. Ringraziamo Gino Rivieccio per essere stato con noi su Marte.
Ci vediamo stasera a Santa Maria Vico, lo dico per gli amici di Santa Maria Vico, in piazza Aragona, col mio spettacolo insieme ai Bruno Quartet, ore 21.
Perfetto, ci saremo. Grazie. E salutiamo anche Silver Mele, ti seguiamo su Canale 8 come di consueto.
Grazie, un abbraccio fortissimo a te e a tutti i marziani che ci hanno ascoltato, ciao.
Grazie a entrambi, noi abbiamo concluso la nostra ora azzurra e marziana in vostra compagnia. Lo sport torna domani 12:13, Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni, 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live. Ringrazio e saluto Gigi Soriani, ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, da Emanuela Castelli è tutto, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte.
Marte Sport Live.
Okay.
sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Ci sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti i lunedì!
Ma quest'anno lo facciamo da campioni d'Italia!
Ci sarai anche tu, Giro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio!
Ma è tutto targato Radio Marche. Il bello del calcio è 20:50, canale 11 del telecomando Televomero.
Il bello del calcio,
vi aspettiamo!